Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Con una conferenza stampa del 17 ottobre scorso è stata inaugurata la 38esima edizione di Futuro Remoto a Città della Scienza, il grande laboratorio scientifico di Napoli a disposizione di tutti, ma soprattutto della scuola, dove si celebra la scienza in tutte le sue forme e che si paragona con la Villette di Parigi. L'edizione 2024, dal titolo Co-Scienze, si terrà sia a Napoli presso Città della Scienza dal 18 al 20 ottobre, sia in tutti gli altri capoluoghi di provincia campani, con eventi in programma fino al 6 dicembre. Questa edizione, intitolata Coscienze, pone al centro le scienze naturali e umane nella nostra capacità di discernere, valutare e agire. Oggi è sempre più importante saper navigare tra vero e falso, ordine e disordine, giusto e sbagliato. Per questo Futuro Remoto 2024 invita il pubblico a riflettere sul ruolo cruciale delle conoscenze di etica e coscienza nell'affrontare le sfide del presente e costruire un futuro desiderabile. E chiediamo di presentarci questa edizione al neopresidente di Città della Scienza, il professor Riccardo Villari.
Oggi noi presentiamo qui a Città della Scienza la 38esima edizione di Futuro Remoto. Futuro Remoto è il primo festival della scienza in Italia. Ormai appunto sono 38 anni che si tiene, ed è il nucleo intorno al quale poi è nata Città della Scienza, su iniziativa del nostro visionario fondatore Vittorio Silvestrini, a cui questa iniziativa di quest'anno è dedicata, scomparso recentemente. È un viaggio tra scienza e fantascienza. Noi abbiamo organizzato e proponiamo circa 400 eventi dal 18 di ottobre fino al 6 dicembre. Alcuni si svolgeranno qui a Città della Scienza, altri invece saranno itineranti e si svolgeranno nelle altre province e nei comuni della Campania. In qualche modo sono opportunità attraverso le quali il pubblico potrà dialogare direttamente con scienziati, operatori della conoscenza, in qualche modo assecondando e realizzando l'obiettivo di Città della Scienza, la mission vera e propria, che è quella della divulgazione, cioè portare la conoscenza scientifica a portata di tutti in maniera semplice, intellegibile e anche interattiva. Quindi attraverso quelli che sono vere e proprie manifestazioni interattive, eventi, conferenze, dibattiti, coffee show, insomma tante iniziative che si terranno in queste settimane, c'è la possibilità di dialogare direttamente con gli esponenti del mondo della scienza per essere in qualche modo, essere accompagnati in questo viaggio verso la conoscenza, la coscienza e la consapevolezza, che sono forse, anzi certamente rappresentano il primo nucleo intorno al quale si diventa cittadini consapevoli e maturi.
Allora invece abbiamo in Italia un problema storico che è quello, diciamo, della fuga dei cervelli dei nostri ricercatori. Io proprio qualche anno fa ho intervistato due che si sono trasferiti a Vienna e in Germania. Ecco, cosa si sente di dire su questo argomento, Presidente?
Noi dobbiamo far sì che non solo i nostri cervelli rimangano qui, perché molti vanno via dopo che noi li abbiamo formati. Che ci fa capire che evidentemente la nostra formazione, se sono poi appetibili per l'estero, evidentemente la formazione che noi abbiamo dato loro è una formazione di qualità. Dovremmo creare le condizioni affinché poi possa crescere, maturare e andare avanti queste nostre risorse, e qui dobbiamo creare le condizioni, quindi in ogni campo c'è da fare di più, immaginando di creare condizioni competitive, attrattive e anche convenienti, se volete. Quindi questi sono discorsi molto trasversali.
Ecco, ma le condizioni sono meramente di carattere economico, perché non ci sono fondi, o abbiamo anche altri tipi di problemi? Per esempio, proprio in questi giorni è stato approvato il DDL del governo per la gravidanza surrogata, no? Che in realtà mette contro, diciamo, dei problemi semplicemente etici, no?
Per questo dicevo, le tematiche sono trasversali. E possono andare dal salario che viene garantito al giovane ricercatore che non lo trova appetibile, alle condizioni di lavoro all'interno delle università o degli ospedali per quanto riguarda la categoria medica, oppure le opportunità che hanno, gli spazi del lavoro o le infrastrutture dove si vive, la sicurezza delle città in cui si sta. Insomma, sono tantissime le problematiche. Una società matura, una società avanzata, una società moderna, contemporanea, deve essere in grado di rispondere a tutte queste esigenze. Perché uno dei termometri che deve essere valutato, non solo che i nostri vanno via, ma noi saremo soddisfatti anche quando verrà qualcuno in Italia a studiare presso le nostre università, e questo investe, voglio dire, per questo dicevo, un problema di grande portata a cui dobbiamo lavorare tutti.
Ecco, io ricordo il nascere di questa rassegna Futuro Remoto nei padiglioni della mostra d'Oltremare. Voi qui avete dei bei spazi, la città della scienza di Bagnoli. È soddisfatto di tutto questo o vorrebbe ampliare ancora di più?
Io sarò soddisfatto quando noi saremo in grado di ricostruire il museo incendiato 11 anni fa, che è una cicatrice, una ferita ancora aperta, che ci ha privato di uno spazio fondamentale per le grandi iniziative, perché è uno spazio che noi non abbiamo, che ci consentiva grandi installazioni, grandi mostre, quindi grandi offerte, quindi questo non c'è. Sono soddisfatto che nonostante le difficoltà di questi anni continuiamo a ospitare circa 200.000 visitatori l'anno, che abbiamo questo museo dove siamo in questo momento, che è corporea, è il Museo Interattivo del Corpo Umano, che attira tanti visitatori, il Planetario, dove si terrà il vero e proprio evento inaugurale da qui a poco, l'evento di presentazione di questa edizione. Quindi sono soddisfatto per quello che c'è, ma si può fare ancora di più, come sempre, per fortuna.
E come si poteva immaginare, questa edizione di Futuro Remoto è all'insegna e nel ricordo di Vittorio Silvestrini, di cui abbiamo al nostro microfono il figlio Paolo, che aveva effettuato degli studi col padre.
Sì, allora papà sarebbe piaciuto moltissimo questo titolo, Coscienza, che suona come la coscienza, quella definita dai medici, dagli psicologi, dagli psichiatri, ma gli dà una qualità che va un po' oltre, quindi è un momento anche per riflettere su questa coscienza, anche alla luce delle ultime scoperte della fisica quantistica. Papà negli ultimi anni si stava dedicando proprio ai fondamenti della meccanica quantistica insieme a me, per capire come sia possibile immaginare un universo in cui la coscienza è in qualche modo prioritaria, ma non la coscienza definita classicamente dagli psicologi, ma la coscienza, la cooperazione, la coosservazione, l'osservare reciproco e dinamico dell'universo, un universo che si osserva e crea se stesso in questa osservazione, contiene secondo noi la vita come elemento primario. È molto bello che sia venuto questo titolo senza che io abbia in qualunque modo detto di questo lavoro che stiamo facendo con papà, che non sarà facile probabilmente pubblicare in una rivista scientifica di fisica ortodossa, perché va molto oltre la fisica, devo dire, ma dimostra ancora come papà anche negli ultimi anni della sua vita, quando aveva difficoltà a parlare, non si poteva più muovere, aveva una mente lucidissima e capace ancora di immaginare qualcosa che va veramente oltre il pensiero ordinario. Quindi e anche il suo grande insegnamento che io ho ricevuto fin da piccolo, ho avuto questo privilegio, è quello di capire come arte e scienza, il senso di bellezza, la coesione, l'insieme che crea qualcosa di più delle parti, della somma delle parti, sia l'elemento fondante di qualunque intuizione e scoperta umana.
Ecco, noi in Italia abbiamo il problema della fuga di cervelli, ma è meramente un problema di carattere economico, di finanziamento alla scienza, alla ricerca, o per esempio rapportandolo al recente decreto legge della Meloni sulla gravidanza surrogata, è anche una questione etica per il quale diciamo la scienza viene messa un poco al guinzaglio.
Ah, io su questi temi politici preferisco non rispondere perché non sono preparato. Allora sì, sull'etica posso dire qualcosa. Io cerco sempre di interpretare il mio pensiero, ma anche ricevendo, diciamo, dei messaggi che arrivano dai silenzi ormai di papà, che però ancora porto molto dentro. Allora l'etica, specialmente l'etica non quella formale, scritta, quella codificata in leggi o in religioni, ma un'etica che abbia il suo fondamento nell'intuizione umana della coesione, di questo insieme, di questo universo connesso che ci chiede di cooperare, di collaborare.
Ecco, allora, oggi abbiamo soprattutto anche i new media che danno la possibilità di condividere un po' tutto, no? Ma questo dovrebbe essere un bene, no? Per la ricerca.
Assolutamente può essere un bene nel momento in cui è usata come eticamente, appunto, secondo un'etica che vada verso il bene. Perché le tecnologie, come ogni tecnologia, quindi, è uno strumento. Ed è poi l'uomo con la sua etica, col suo modo di utilizzarle, che ne fa uno strumento verso il progresso oppure uno strumento di distruzione. No, ne abbiamo un esempio con l'energia atomica, si può usare per fare le bombe oppure si può usare per produrre energie. Sono tutte le scoperte scientifiche, hanno sempre questa doppia valenza. E anche adesso queste nuove tecnologie quantistiche, che si parla tanto di informazione quantistica, del computer quantistico, di cui a Napoli oltretutto abbiamo dei prototipi molto evoluti, penso che sia il prototipo più evoluto in Europa. Può essere usato per il bene dell'umanità, perché è la prima tecnologia non locale che consente quindi di avere una visione di insieme, oppure può essere usato come strumento militare addirittura, no? Ci sono degli usi militari del computer quantistico. Quindi l'etica è sicuramente un tema centrale e mio padre rappresentava l'etica in una forma molto semplice, come quella sensazione di bellezza. Se una cosa è bella, in genere, è anche per il bene di tutti.
E passiamo al professor Gerardo Pappone del Comitato Tecnico Scientifico di Città della Scienza.
Ho già avuto modo di commentare anche con altri suoi colleghi. Futuro remoto, anche quello di quest'anno, Coscienze, percorre la scia dei futuro remoto, le tracce dei futuro remoto passati. In realtà c'è sempre una sinergia tra l'informazione e il messaggio attorno al quale si vuole discutere, che è fondamentalmente un messaggio legato alla divulgazione scientifica, con tematismi che sono rivolti ai ragazzi, agli studenti, non solo, anche a ricercatori più affermati che hanno l'opportunità di confrontarsi con i colleghi. Ma per i giovani è soprattutto una grande opportunità, perché permette loro di ritrovare tracce anche di desideri sepolti, se vogliamo, perché l'opportunità di vedere e di toccare con mano quella che è la cultura scientifica, poi con migliaia di relazioni anche con la vita sociale, con il mondo reale, permette a questi giovani veramente di trovare spunti molto favorevoli per la loro vita.
Spunti, soprattutto degli stimoli, perché qui a Città della Scienza i giovani trovano molti stimoli. Ecco, una domanda le volevo fare circa, diciamo, l'annoso problema della fuga dei cervelli per quanto riguarda la ricerca in Italia. Che cosa si sente di dire in merito?
Beh, bisogna sicuramente, è un tema molto trattato, anche abbastanza delicato, perché la fuga dei cervelli è relativa alle opportunità anche che i giovani possono e dovrebbero trovare per poter esercitare la loro crescita culturale, scientifica, accademica nell'ambito del mondo culturale italiano. E spesso le opportunità che noi offriamo non sono sufficienti a trattenere tutti quei diciamo quelle eccellenze giovanili che purtroppo poi trovano possibilità all'estero. Io credo che comunque qualcosa nelle università, anche tramite quello che è un ringiovanimento del corpo accademico che si sta sviluppando abbastanza velocemente, è stato fatto e verrà fatto nei prossimi anni.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nell'ambito di Futuro Remoto, l'architetto Carla Giusti ci presenta una interessante mostra di design che mette in relazione lo studio spettrografico delle luci.
Allora, io sono Carla Giusti e lavoro qui a Città della Scienza da tanto tempo e mi occupo di progettazione espositiva. E quindi è molto bello per me essere qui in questa mostra che è piccola, ma è una mostra che ha un carattere sperimentale e innovativo, e quindi ci piace pensare che sia l'espressione di una cosa dedicata a Vittorio Silvestrini, perché ha visto l'unione, si chiama Covision, quindi la cooperazione di visioni diverse inserita nell'ambito di Futuro Remoto, e ha visto la cooperazione di ragazzi molto giovani e persone esperte di mondi diversi che vengono dalla scienza, ma anche dall'arte, ma anche dal design, che tutti insieme hanno lavorato per provare a dare forma alla scienza attraverso oggetti di design. Questo è un tema chiaramente di grande interesse per noi. Vittorio da sempre era molto attento a immaginare un modo sperimentale di dare forma alle cose. Lui da sempre è stato molto attento su questo, e quindi veramente ci sembra molto bello poter essere qui e fare vedere che la scomposizione dei colori si può tradurre in delle lampade che contemporaneamente fanno vedere un effetto che si chiama l'effetto Moiré o altri effetti di tipo ottico, che contemporaneamente l'aberrazione e alcuni exhibit che sono di tipo tradizionali danno il pretesto per fare delle operazioni che sono a cavallo anche con diciamo sensibilità artistiche, per cui la scomposizione della luce serve per fare vedere i confini e l'annullamento dei confini, e poi una mostra che proprio ha bisogno del movimento delle persone, della vita delle persone per poter cambiare, perché tutte le luci e la dimensione, diciamo, immaginifica cambia proprio col movimento e con la presenza delle persone.
E per finire, ma non meno importante, il professor Marco Salvatore, uno dei fondatori di Città della Scienza, col suo progetto Change.
No, il mio progetto è andato un po' in parallelo con Città della Scienza, molto amico di Silvestrini. Sono stato anche uno dei soci fondatori di Città della Scienza quando 38 anni fa Silvestrini ha ideato il Futuro Remoto e ha fatto la cerimonia inaugurale, come oggi credo che sia il 38esimo anno. Io ero qui, grande amico di Vittorio, che ha fatto una cosa eccezionale a Napoli, cioè ha creato questa istituzione e questo insieme di strutture che sono una meraviglia e sono ammirate anche al di fuori di Napoli e anche al di fuori d'Italia in alcuni casi. E vorrei dire soltanto che egli è riuscito a creare un mondo abbastanza nuovo per la nostra società, basato su due culture separate, quella umanistica e quella scientifica, che invece ha cercato di unificare nel migliore dei modi per rendere una città della scienza veramente con un sapere unico e con una cultura unica superiore che riesca a competere anche con i migliori saperi della cultura internazionale.
Ecco, cosa si sente di dire circa il problema che abbiamo qui in Italia della fuga di cervelli? Sempre più ricercatori lasciano il nostro paese per andare all'estero.
Ma i fattori, purtroppo, le devo dire, sono ben noti. I ricercatori italiani sono pagati un terzo di quello che sono pagati in altri paesi. Incominciamo da un fatto banale e volgare. E poi quando vanno all'estero vanno ovviamente, e questo è un bene che vadano, cioè che hanno nuove esperienze, nuove culture, nuove capacità di lavoro, eccetera. E questo purtroppo può portare ad una diciamo a un rimanere loro stessi in queste altre nazioni, in questi altri centri.
Mi perdoni, ma è solamente questo o ci possono essere dei problemi di carattere etico? Diciamo che la scienza, la ricerca è messa un poco a guinzaglio?
Ma questo è poco, per la verità, perché in genere in Italia siamo abbastanza liberi di fare ricerca, anche se abbiamo una cultura ideologica un po' obsoleta e un po' limitata. Lei mi intende, ed io quindi voglio dire che in realtà creare dei centri di ricerca, creare dei luoghi di cultura, come ha fatto Silvestrino, come mi permetto di dire anche il CEINGIO da me ideato e creato, dove vengono anche illustre personalità internazionali a visitarci, qualche volta rimangono ma raramente, noi non abbiamo la capacità di attrarre molto, lo facciamo solo un poco, questi ricercatori nostri a tornare, se era questa la sua domanda iniziale, in Italia a lavorare. Dobbiamo avere una competitività nel campo della ricerca che naturalmente è basata non solo sull'ammontare di denari e di finanziamenti che le autorità governative e regionali danno, ma basato anche su luoghi, strutture dove è possibile ospitare questi ricercatori italiani e stranieri.
In questo senso credo che a fine Ottocento ci fu la stazione zoologica di Napoli che inventò la storia dei tavoli, certo, di lavoro, no? Diciamo si è preso un po' spunto un po' da quello.
Anton Dorn ha fatto una cosa anche lui molto importante a Napoli, la stazione zoologica che ora è diventata un ente nazionale di ricerca, e lui fondò anche alcune altre stazioni, ma poi si concentrò soprattutto su Napoli. Io in questo momento sono chair vuol dire emerito, insomma, della stazione zoologica, ho fatto parte del consiglio scientifico per molti anni, perché naturalmente gli interessi della biologia marina sono abbastanza vicini, paralleli a quelli della biologia dell'uomo. E quindi in molte volte anche io sono stato fruitore di un tavolo di studio nella mia giovinezza presso la stazione zoologica,
come la Rita Levi Montalcini.
Esatto. La Rita Montalcini ha avuto veramente la visione molto allargata di quella che è la scienza, a parte i suoi meriti personali in un campo specifico, il sistema nervoso centrale, ed è stata una donna di eccezionale, chiamiamolo esempio, sia per lo sviluppo della parità di genere, diciamo, ma sia perché ha insegnato come fare scienza e come dedicarsi alla scienza, perché è una donna che ha rinunciato a tutto nella sua vita perseguendo la scienza fino a 102 anni, e questo è un grande merito. Ed è venuta a Napoli anche per sottoscrivere, proprio ero fortunato, ero il presidente, con il CEINGE un protocollo d'intesa tra l'EBRI, dove lei lavorava a Roma, e il CEINGE a Napoli. E così ha fatto anche con la stazione zoologica, anche se non so con precisione l'organizzazione come istituzionale, come si è avverato.
Fin qui la nostra finestra sul futuro remoto di quest'anno, in corso a Città della Scienza di Napoli, dove chiaramente non possiamo parlare di tutto. Si pensi che sono in programma oltre 400 appuntamenti con grandi eventi, mostre, caffè scientifici, science show, laboratori ed escape room, ricercatori, scienziati e ospiti italiani e internazionali di grande prestigio dialogheranno con il pubblico sui temi più attuali della ricerca scientifica, esplorando le connessioni tra scienza e società, ricerca e tecnologia. Una buona occasione, insomma, per celebrare le scienze in tutte le sue forme.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.